Perché mai tutte queste apparizioni mariane nel mondo? A mio parere, la risposta più valida a questo quesito così importante è questa. Tutte queste apparizioni ci sono perché sono i tempi di Maria. Ma che cosa significa questa espressione? In prima battuta va detto che i tempi di Maria, o tempo di Maria, come dir si voglia, come fa notare il giornalista napoletano Saverio Gaeta, non è uno slogan, ma un giudizio profondo sul nostro tempo. Ogni giudizio è, come insegna la filosofia, l'attribuzione di un predicato ad un soggetto. Quando, per esempio, dico che il bicchiere è di vetro, o dico il fiore profuma, io sto esprimendo una relazione di appartenenza di un attributo o di un verbo al soggetto. Quindi c'è un'attribuzione, una relazione di appartenenza, di inclusione. Per cui quando si dice l'espressione tempi di Maria è un giudizio, per giunta profondo, sulla realtà che viviamo, cosa si vuole dire? Si vuole proprio dire che questi tempi appartengono alla Vergine Immacolata, sono suoi, su di essi ella detiene un controllo, un possesso, in virtù del quale le spetta anche un dominio, un impero. In realtà, ecco, così a primo impatto, sembrerebbe che più che i tempi di Maria, questi siano i tempi del nemico, del demonio, ma in realtà un giudizio più profondo, la visione soprannaturale delle cose, le cose stanno diversamente. I nostri sono davvero i tempi di Maria e le apparizioni sono il pegno della sua futura vittoria sul serpente e sulle forze nemiche e determineranno in futuro l'estromissione dell'impero di Satana dal nostro tempo, perché esso in verità è il tempo di Maria. Inoltre, alla luce di recenti approfondimenti dei cultori delle apparizioni mariane, è possibile dire che i tempi di Maria si configurano come un vero e proprio teologumeno, vale a dire un concetto teologico forgiato mediante la speculazione, la riflessione della teologia. Di conseguenza, il discorso sulle apparizioni mariane dei nostri tempi finisce per possedere un'impalcatura solida che le giustifica, le legittima, anzi ne invoca logicamente il prosieguo. È chiaro che i circoli teologici maggioritari del nostro infelice tempo a sentir parlare di queste cose se la ridono. Ma a noi non interessa il giudizio di chi ha abdicato alla fede, alla sana tradizione teologica, ma a quello del magistero, dei santi, della teologia vera, quella che con la fede amorosa, queret intellectum, per usare un'espressione di Sant'Anselmo, cioè cerca la comprensione di se stessa. Quindi, quando c'è quell'amore per le verità della fede, l'amore in questo caso ecco per la Madonna, è chiaro che la teologia cerca di capire, di approfondire e trova delle ragioni valide. Ebbene, come si può definire questo nuovo concetto mariologico, i tempi di Maria? Innanzitutto, quando parliamo, ecco, di tempi di Maria, dobbiamo ricordare che questa categoria ha profonde radici biblico e teologiche, quindi anche bibliche. E si può presentare così, cioè come l'incarnazione storica del capitolo dodicesimo dell'Apocalisse di San Giovanni, che contiene la grandiosa visione del violento scontro tra la donna vestita di sole e il drago rosso fuoco. I tempi di Maria sono allora il momento peculiare in cui l'inimicizia tra Maria e Satana giunge al colmo. Però, ecco, in maniera progressiva, secondo una logica crescente, non si può dire che la gravità dei tempi del 1917, ecco, fosse identica a quella attuale. C'è un crescendo di drammaticità, di problematicità, ecco, c'è questa dinamica crescente. La collusione, ecco, lo scontro alla fine sarà violento e al suo termine vi sarà un epilogo glorioso di restaurazione della vera fede, il trionfo del cuore immacolato. Ecco, questo in due parole, per avere una definizione, ecco, dei tempi di Maria. E chiaro che ogni definizione ha il vantaggio di essere sintetica, ma lo svantaggio di, appunto, di essere sintetica, cioè che se si vuole approfondire e capire meglio bisogna dilungarsi un po', e cioè è quello che cerchiamo di fare. Quindi, secondo l'accordo unanime di tutti i maggiori studiosi e cultori delle apparizioni mariane, il punto di partenza dei tempi di Maria è da collocarsi nel 1830. Che cos'è quest'anno? È l'anno in cui la Vergine Maria si è manifestata, è apparsa a Parigi, in Rue du Bac, all'allora novizia Catherine Labouré, adesso canonizzata dalla Chiesa. E questo avvenimento rappresenta un po', è stato detto, lo squillo di tromba, una bella immagine, che dà inizio a quella serie di mariofanie moderno-contemporanee caratterizzanti in modo dirompente i nostri tempi. Rue du Bac, questo evento mariano, è stato progettato dal cielo come il piano, o meglio il contropiano divino mariano, messo in atto contro le forze occulte nemiche di Dio e della Chiesa cattolica che operavano in Europa sin dalla fine del XVIII secolo. In realtà, l'attacco coordinato di forze avverse alla fede cristiana e alla Chiesa cattolica ha i suoi prodromi già nel XV e XVI secolo, nel fenomeno dell'umanesimo rinascimento, che preparò in certo modo il terreno a Lutero, ecco, con la sua sensibilità nuova, ecco, rispetto a quella medievale. Poi questa è la prima rivoluzione, quella di Lutero, e questi, diciamo, fermenti poi esplosero gradualmente nel XIX secolo, dopo la tragica esperienza della rivoluzione anticristiana in Francia, e siamo alla seconda rivoluzione, per poi inalberarsi, elevarsi violente durante il XX secolo, con il comunismo prima, la terza rivoluzione, e poi finalmente con il 68, che è l'esito volgare di tutto il processo. La cosiddetta quarta rivoluzione, quindi è un processo rivoluzionario che diciamo è caratterizzato da diverse fasi, che altro non sono che lo sviluppo progressivo di quei fermenti che già ecco sono stati messi all'inizio, agli albori di questo movimento. E noi, ecco, dove ci troviamo noi? Noi attualmente siamo nel post-68 e questo comporta tutto quello sfacelo e distruzione radicale che non risparmia nessun valore, nessun principio, lo vediamo con i nostri occhi. Non si parla solo dei principi della fede, ma anche quelli più basilari, umani. Una formula sintetica che spieghi cosa sia questo nostro momento storico potrebbe essere questa qui. Diciamo, umanesimo, luteranesimo. Cristo sì, Chiesa no, cioè quindi ha lasciato genericamente Cristo, ma la Chiesa cattolica, diciamo, era la prostituta, quindi secondo Lutero, come sappiamo, per cui Cristo sì, ma Chiesa no. Poi con l'illuminismo c'è un'ulteriore fase, ecco, in cui sì, Dio sì, un generico Dio, diciamo il cosiddetto teismo degli illuministi, un Dio che sta lì, ecco, che non si prende cura degli uomini, che ha un po' ordinato e coordinato le cose di questo mondo e basta, ecco. Quindi Dio sì, ma Cristo no, ecco. Poi il comunismo toglie anche Dio, quindi ateismo completo, però con l'illusione del progresso, del bene dell'uomo, quindi Dio no, ma uomo sì. Poi con la rivoluzione sessantottina vediamo che anche questo era un inganno, nessun uomo sì senza Dio, in realtà uomo no. Quindi col 68 siamo arrivati alla negazione non solo della Chiesa, di Cristo, di Dio, ma anche dell'uomo. E poi, ecco, possiamo dire che il terzo millennio, il nostro presente, non solo vede l'uomo no, cioè la distruzione proprio dell'uomo, così come l'ha creato Dio, con la sua bellezza che viene dal creatore, ma diciamo che è un Satana sì, ecco, è proprio un'apertura di tutte le porte a Satana, e non è un caso che nei nostri tempi sia aumentato molto, di molto, ecco, la frequentazione sette sataniche, cioè tutto quello che ha a che fare col satanismo. È l'esito logico, ecco, di tutto questo processo, perché Satana alla fine prodotto tutto questo movimento demolitore per poter essere adorato, per poter entrare in maniera plateale, dirompente in questo mondo e nel cuore degli uomini. Ecco, diciamo che quindi la rivoluzione, come l'abbiamo spiegata in poche parole, si presenta come la categoria filosofico-teologica che proclama, prima in modo sotterraneo e poi in modo palese, il rinnegamento orgoglioso da parte dell'uomo di quel meraviglioso progetto di Dio sull'umanità. E così è stata rimossa, tegola dopo tegola, diciamo, tutti i pilastri su cui Dio aveva costruito l'economia della salvezza e con cui ha rivelato se stesso e la sua misericordia all'uomo. Però ecco, questo è un po' il quadro generale, di questo attacco del nemico a Dio e all'umanità, però le forze occulte nemiche di Dio in realtà avevano cominciato a palesare e manifestare la realtà più segreta del loro piano sovversivo nei primi anni del XIX secolo, in quegli inizi del 1800. Il vero nucleo del progetto in quel momento era oramai chiaramente delineato. E i documenti, diciamo, del lavoro ufficiali, del lavoro delle sette in quel periodo parlano chiaro. Quindi il progetto era distruggere fin dalle fondamenta la Chiesa del Salvatore mediante l'instaurazione di una controchiesa, per usare le espressioni del venerabile Fulton Sheen, controchiesa, scimmia della Chiesa Cattolica, corpo mistico dell'Anticristo. Tre espressioni fortissime che però effettivamente gettano luce proprio su questo operato malefico, della massoneria. E dunque, questa controchiesa, questa chiesa contraffatta, avrebbe dovuto essere la nuova arbitra e guida dell'umanità nella creazione del mondo nuovo satanico-massonico che era stato creato appunto dalle forze rivoluzionarie per elevare, diciamo, per costruire sulle macerie della cristianità, ecco, del Medioevo, questa nuova, ecco, realtà mondiale e sociale. Insomma, questo era il piano, e così Rudebach, seguendo questa logica, si presenta come la prima grande risposta del cielo in senso antirivoluzionario e antimassonico, cioè il tentativo che parte dall'alto di una difesa ad oltranza dei principi non negoziabili della fede rivelata alla luce della battaglia escatologica che allora, ormai, era a tutti gli effetti cominciata. In quel 1830, così, la Vergine Santissima, Auxilium Christianorum, fece la sua prima manifestazione, venne a darci la medaglia miracolosa, cioè nel momento stesso in cui la framassoneria, essendosi riorganizzata, tramava le sue più nere cospirazioni. Un massone, ex canonico, apostata e scomunicato, che in quel periodo cospirava contro la Chiesa Cattolica, scriveva con arguzia per far entrare, guardate, guardate, guardate che piano malefico, tutto delineato in queste poche parole che seguiranno. E dice questo massone: per far entrare la Chiesa Cattolica nella sinarchia, vale a dire un filone, diciamo, cospirativo che mira ad instaurare sulla terra, attraverso il sincretismo di tutte le ideologie politiche e religiose, un nuovo modello politico, economico, sociale, religioso, definitivo, ecco, che però per esistere deve chiaramente presentarsi come apostasia dalla verità rivelata, insomma, dal cristianesimo. Questa è la sinarchia o sinarchismo. Per cui lui diceva: per far entrare la Chiesa Cattolica in questo movimento, dobbiamo spogliarla della certezza della verità, della sua identità dogmatica, delle sue pretese universalistiche. Dobbiamo indurre in essa il pluralismo filosofico e teologico, la reinterpretazione dei dogmi, la falsa collegialità episcopale, la democratizzazione della Chiesa, il falso ecumenismo, l'orizzontalismo religioso, la secolarizzazione della Chiesa, la libera interpretazione delle sacre scritture, la falsa libertà religiosa, lo sconvolgimento della liturgia e dei sacramenti, il rilassamento della disciplina ecclesiastica, il permissivismo. Mamma mia, ha detto tutto. Quindi è chiaro che in quei, diciamo, primi decenni del 1800 già era, diciamo, sottobanco, in cantiere, questo progetto che però per realizzarsi aveva bisogno di tempo. La dimensione profetico-apocalittica inaugurata dalle apparizioni di Rudebach, cioè praticamente Il fatto che Ryu Byung si presenta come questo squillo di tromba che inaugura questa battaglia, ecco, tra la donna e il drago, diciamo, questa dimensione trova la sua visibilità dal punto di vista iconografico nella medaglia miracolosa. E, anzi, è tutto lì contenuto, proprio in quella medaglietta donata dalla Madonna al mondo intero, che il francese, l'accademico francese Jean Guiton, nel suo studio magistrale sulla medaglia, i simboli della medaglia, definisce disegno annunciatore e micro apocalisse, cioè la medaglia miracolosa, è una micro apocalisse, cioè lì dentro c'è il capitolo 12 dell'apocalisse, ecco, in poche parole. Il valore di questo oggetto celeste è grandioso, è stata chiamata con i nomi più significativi, pensate, sacramento della presenza di Maria, sì, perché questo oggettino è come la concretizzazione della presenza amorosa della Madonna accanto al fedele che appunto nei santuari è il fedele che va a trovare Maria, ma con la medaglia addosso è la Madonna che va a trovare il fedele, quindi molto bello, il sacramento della presenza di Maria, Bibbia in piccolo, oppure compendio di tutta la Mariologia, sì, perché anche ha una valenza dottrinale molto profonda questa medaglia. Ci sono tutti i dogmi mariani, se ben la si studia. Catechismo del popolo, scudo di difesa, una specie di arma, ecco, di difesa per combattere contro, ecco, gli attacchi nemici, ma ecco, direi tutte definizioni molto belle che illuminano il valore di questo oggetto, ma l'espressione che più ci interessa in questo quadro profetico legato a Ryu Byung è svelamento anticipato dei piani di Satana. Svelamento anticipato dei piani di Satana. Infatti, se si osserva la medaglia, non può sfuggire che ai piedi della Vergine vi è il serpente con la lingua uscita in segno di minaccia. Il serpente è come avvinghiato al globo, tutto aggrappato che lo circonda. È un dominio, ecco, sembra un dominio totale, ma nello stesso tempo bisogna notare che sembra sul punto di soffocare. Ecco, quindi è vero che avvinghia il globo, ma sta soffocando perché il piede destro della Vergine lo calpesta. Quindi quello della Madonna è un vero e proprio dominio, anche direi radicale dal punto di vista geometrico, perché la Madonna, ecco, riempie tutto lo spazio, il serpente copre uno spazio quasi irrisorio, piccolo, però è uno spazio comunque simbolicamente rilevante. Maria però è appunto centrale. Dunque, come dice Guiton, svelamento del piano di Satana in questa medaglia, perché egli circonda il globo, avvolge il globo. Si tratta di vedere qui come ricostruito in mosaico l'insieme dei segni dei tempi che annunciano lo scontro finale tra la donna e il drago. Jean Guiton, tra i simboli della medaglia, ecco, coglie in maniera peculiare questo qui, ecco, del serpente, della donna che schiaccia il serpente, e spende parole molto belle, molto interessanti. E in questa immagine, che si completa con il piede virginale della Regina Immacolata che gli schiaccia l'orgoglioso capo, sta il contenuto più potente in chiave escatologica e apocalittica delle apparizioni mariane degli ultimi 2 secoli. Si tratta, da una parte, del disvelamento anticipato dei piani di Satana, perché sì, era tutto in cantiere allora, era tutto in preparazione, mentre diciamo la messa in atto di tutti quei principi sarebbe avvenuta gradualmente nell'arco del XX secolo soprattutto. E appunto il disvelamento anticipato da una parte, dall'altra però già si pregusta, ecco, si ammira la vittoria finale della Vergine che mozza il fiato all'eterno nemico di Dio e lo sconfigge proprio nel momento culminante della sua azione, mostrata iconograficamente dalla lingua fuoriuscita con cui insidia il mondo. Questi tempi di Maria, così possiamo dire, ecco, in conclusione, che formano il contesto interpretativo di tutto ciò che di vero e profondo si possa dire sulle moderne apparizioni di Maria, e di conseguenza questi tempi di Maria, così intesi, gettano luci profonde anche a una comprensione più integrale della consacrazione a Maria e dell'urgenza, della necessità e dell'importanza di questa forma di devozione per i nostri tempi che andremo chiarendo nelle prossime trasmissioni.